Ciao a tutti, bentornati su podcast di GameLoop, puntata 24, prima parte, pubblicata un mese dopo la sua registrazione. Scusate, impegni vari hanno rimandato l'editing fino adesso. E ospiti Picaresque Studios, gli autori di Nantucket di cui avevamo parlato già nella puntata 4 in occasione dell'uscita, e Angelo Pesce e Antonio Fajen. L'argomento sarà la GDC, che quando registrammo si era appena conclusa, adesso si è conclusa da un po' di più, però vabbè. Poi nella seconda parte invece parleremo più approfonditamente con i Picaresque Studios del loro Nantucket, ci faranno un piccolo post-mortem. Quindi vi lascio all'ascolto, grande GDC, vi seguo sempre, alla prossima, ciao! Care amiche, cari amici, bentornati, bentornati al podcast di GameLoop, il podcast sullo sviluppo di videogiochi a 360 gradi. Questi sono i gradi che fanno 360 giri intorno a se stessi, come la Terra intorno al Sole che fa 360 giri. Io sono Bruno Barbera, con me c'è Angelo. Ciao Angelo.
Ciao Bruno, bentornati al podcast Game Loop.
Bentornati. E Gianluca De Giallo. Ciao Gianluca.
Ciao.
Ciao. E inoltre stasera, serata ricca di ospiti di tutte le estrazioni, di tutti i tipi. Cominciamo con Angelo Pesce. Ciao Angelo.
Ciao, ciao.
Ciao. Antonio Fajen.
Ciao, buonasera.
Buonasera. E inoltre ci sono tornati a trovare i ragazzi di Nantucket, con cui parleremo nella seconda parte del podcast del loro gioco Nantucket, appunto. Ragazzi di Picaresque Studios, scusate. E Daniele, programmatore. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti.
Michele, il grafico,
Buonasera a tutti.
da non confondere con Michele, intenditore, e Marco, il designer.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Marco. E in chat intanto dicono la Terra impiega 360 giorni ma con un solo giro, altrimenti sai che, ma io queste cose le dico per vedere se siete attenti. E niente ragazzi, vi ricordo, ci trovate sul gameloop.it, trovate il link per il server Discord, per il forum sempre più affollato, non scrivete troppo che sennò ci intasate i server. Scorsa puntata, facciamo sempre il trucco dei podcaster professionali. La scorsa puntata abbiamo parlato di S2N, della storia dello sviluppo 3D negli anni 90, vero Angelo?
Esattamente, un grande episodio da recuperare, già diventato un classico, mi raccomando.
Sì, è
Seguite, potete
vero.
seguirlo ovunque, anche su Spotify. Molti ci hanno chiesto, ma come non c'è su Spotify? C'è anche su Spotify.
C'è anche su Spotify, ma da mo' che ci stai, tutti quanti anche su Spotify. Ma manco, cioè, manco a dire,
Non
mo' me
stanno
lo cerco su Spotify, scrivo che no,
Non
niente,
stanno a
direttamente
te.
l'app. Perché non lo mettete su Spotify? Avete rotti con gli... invece... S2 Engine, che tra l'altro, sì, no, grande successo, pensate, ha già uno commenti pubblicato oggi, prima parte del podcast, dove c'è proprio la Marcord di Angelo con Fabio, che ti ricordi, i
Napolo, ti ricordi?
È proprio lacrime napoletane. E quindi ragazzi, c'è stata la GDC ultimamente, negli ultimi giorni abbiamo qui i nostri due inviati sul campo, Angelo e Antonio, che ci parleranno dei talk che hanno seguito. Però prima di lasciare la parola a loro, la lascio a Gianluca, che ha fatto la nostra super scaletta e quindi sa meglio, molto meglio di me, come organizzare il discorso. Vai Gianluca.
Allora, io direi di fare un attimo un volo d'uccello sulle cose importanti della GDC e poi andiamo più in profondità. Allora, io principalmente ho visto la presentazione di Google Stadia, di cui abbiamo parlato nella seconda parte del podcast precedente, che per
La
paradossi
prima
temporali dovrete, tipo, uscirà, sarà già uscita quando ascolterete
è
questa
uscita
cosa
oggi.
registrata. Ah, nella prima parte?
Sì.
Ah, ok. Poi il keynote di Unity, il keynote di Unreal, che stanno lì a farsi da gara belli grossi, che provano a buttarla sul rendering offline, sul rendering offline interattivo, buttare fisica, regalare soldi alla gente. Mi ricordo qualche anno fa che cominciavano a dire no, perché noi non prendiamo meno fee degli altri, no, allora noi gratis, allora adesso Epic ti dà dei soldi. È finita sul serio così, manco le battute al bar. E poi niente, c'erano i talk che usciranno su YouTube, alcuni saranno sto paywall, ma chi ci è andato li ha visti, e quindi direi di chiedere a Antonio e Angelo. Angelo, cosa avete visto?
Che inizia
Angelo per ordine alfabetico.
Va bene. No, allora, il trend interessante secondo me del GDC in questi ultimi anni, anche quello precedente in verità, mi è sembrato che di talk poi del comparto in cui mi occupo io, quindi grafica, rendering, stiano diventando un po' meno interessanti. Forse anche per una questione oramai di console che sono arrivate verso la fine del loro ciclo, quindi diciamo tutte le cose più interessanti sono state scoperte, o comunque non ci sono più grandi nomi, ma la GDC per me è diventata più quello che succede attorno alla GDC che i vari talk. E poi c'è stato anche questo fatto che oramai è quasi un venue per fare annunci vari, quindi Stadia, che è un annuncio importante, importantissimo, che magari uno si poteva anche aspettare alle tre, ma anche altri, insomma. Quindi per me è stata una GDC un po' diversa, dove ho visto meno talk del solito e fatto più scene eleganti e quell'altro. Fra talk interessanti, roba di tooling e di workflow, sono ancora trend che penso siano molto 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 interessanti. C'è stato uno molto bello di Frostbite sui tool per la cinematica, condivisi da giochi ormai che vanno su Frostbite. C'è stato un talk interessante sulla fotogrammetry, uno sui materiali di forza, e poi un sacco di talk su automation e machine learning, soprattutto in ottica di fare testing automatico di videogiochi. Queste secondo me sono state le cose, almeno i macro, diciamo, topic più interessanti quest'anno.
Quindi anche dal punto di vista di rendering non c'è stato una serie di talk causati poi dall'uscita di RTX l'anno scorso?
No, per quello penso sia abbastanza presto, nel senso ci sono state varie cosette di RTX. Probabilmente la cosa più interessante è da Nvidia, Morgan McGuire, che ha fatto vedere una delle sue soluzioni nuove per fare GI aggiornata, diciamo, dinamicamente con RTX, e Morgan, diciamo, è uno che ne sa parecchio, quindi è sempre interessante quello che presenta. Però di grafica dura e pura un po' meno. L'Advanced Graphic Technology, come si chiama, diciamo, la serie di talk che di solito stanno il lunedì, quest'anno è stato, secondo me, a parte un paio di esempi, decisamente meno interessante. Ci sono stati un paio di talk dopo l'uscita di Spider-Man, che i ragazzi di Sony Santa Monica hanno messo in piedi su vari argomenti. E dalla parte tecnica forse quello è un altro, diciamo, highlight della conferenza per quanto mi riguarda.
Ma questa cosa è legata al dev cycle delle aziende grosse?
Il fatto che ci siano tutti i talk di Spider-Man ora sicuramente sì, perché chiaramente tu non puoi fare talk mentre
sì, ma anche il fatto che dici che ci sono stati magari meno talk interessanti su argomenti come grafica o magari,
ma penso anche per una stabilizzazione, perché per esempio Anthem è uscito, poteva essere, diciamo, lui il protagonista, però ha fatto solamente due talks, se non sbaglio, di cui uno è stato cancellato perché era sul game design, e l'altro sullo shading era per technical artist, quindi esempi di come hanno usato lo shader graph, che diciamo c'erano moltissimi engine, però di nuovo era molto improntato al technical art, non a nuove, diciamo, strabilianti tecnologie di rendering.
Quindi anche il machine learning rimane localizzato nel tooling, nel riempire scene.
Tooling e animazione. Allora, machine learning per animazione negli ultimi anni ha sfondato decisamente. C'è stato un talk molto influente di Ubisoft, alcuni maligni dicono che non avevano capito bene alcuni paper di ricerca, hanno implementato una versione loro di quello che chiamano motion matching, e di riff e di raffa è diventata una tecnica che usano un po' tutti, almeno quelli grossi. Penso sia stato confermato anche, no vabbè, non voglio fare nomi, però insomma, machine learning da quel punto di vista lì di animazioni, evitare di fare animazioni a manina con le varie branch, diciamo, tree fatti a mano, oramai è una cosa che molti giochi usano. E poi sì, tooling offline, cheat detection, tutti questi, insomma, argomenti qui, sicuramente ovviamente molto in voga. Poi chiaramente c'è stato quel talk fantastico di machine learning per everyday programming che ha dato un italiano, di cui non facciamo il nome io, e quindi quello è sicuramente l'highlight del tutorial day.
L'ho visto, se non sbaglio ci sono anche le slide sul...
Ci sono, ho messo fuori le slide, diciamo, estese, con tutta la roba che non ho mostrato per limiti di tempo.
E c'è anche del codice per fare grafici, giusto?
E c'è anche del codice per fare grafici, che ho scritto al lavoro in 2 giorni, quindi magari non andate a guardarlo, però funziona bene.
L'ho anche twittato a Muratori, ma non mi ha cagato. Perché doveva fare dei grafici per il suo miau, il lashing, ed era passato probabilmente per Python, ma la gente ha consigliato Python e lui Python non piace. Però Python piace ad Antonio.
Sì.
Mutati, bravo. Tu invece cos'è che hai visto?
Ho visto un bel po', a parte quella, ho visto un bel po' di talk. I primi 2 giorni ho avuto un po' di tempo per girare e il mio percorso di talk è stato molto indie oriented e ho preso molti appunti, quindi...
Pronto?
Non ti sento più, ti sei mutato.
È andato full indie.
Sì,
riprovo,
sì, okay.
Riprovo. Qual è l'ultima cosa che avete sentito?
Hai preso molti appunti.
Ho preso molti appunti, quindi vi faccio una panoramica di quel che ho ascoltato. Allora, è un talk su game design di un professore della università. No, non era un'università, era un centro di cosa? NYU. Game Center. Parlava di game design come un processo di risoluzione di problemi e quindi ha fatto una lista di cose da guardare o leggere che linkerò sulla chat. Ad esempio c'è questo documentario che si chiama Objectified. Questo qua è un'altra cosa che poi linkerò dopo. E un libro, The Well Played Game, che anche questo sarebbe essere interessante, e le varie tecniche di game design. Faceva degli esempi su giochi già esistenti, tipo il sassa carta forbice, e come procedere alla creazione di qualcosa di nuovo partendo da qualcosa che già esiste, quindi nel modificare il già esistente cambiando delle cose, quindi usando altri oggetti al posto del sasso, della carta o delle forbici, oppure aggiungendone altri, oppure modificando il numero di giocatori. Faceva anche l'esempio delle meccaniche. Cambiando le meccaniche è possibile che non possa cambiare nulla del gioco oppure possa cambiare completamente. E quindi faceva anche il discorso del balancing. Bisogna stare attenti al balancing e può essere utile utilizzare un sistema di balancing che porta a un finale drammatico in cui, ad esempio, il giocatore vince di poco, proprio di poco. E un altro molto interessante era quello di uno sviluppatore indipendente, non ricordo il nome ma ho il link del gioco di cui parlava, che sarebbe One Hour, One Life. Okay.
Jason Roer, questo.
Sì, esatto. Questo gioco in cui hai 1 ora di tempo per giocare multiplayer e in quest'ora di tempo ogni minuto corrisponde ad 1 anno del tuo personaggio e niente, si tratta di giocare e di cercare di portare avanti la civiltà. Ma il discorso che lui faceva non era incentrato al suo gioco quanto al discorso di Indiepocalypse e qual è la differenza rispetto al passato, rispetto al boom del 2014, e diceva siamo in un Indiepocalypse. Lui diceva di aver fatto 13 giochi senza aver fatto neanche un soldo, ma di non aver lasciato perdere, quindi insistere. E faceva l'esempio dei video su YouTube e del ruolo importante che hanno nel passaggio di parola, word of mouth, e di come un gioco che abbia determinate caratteristiche e quindi un modello di longevità di community, che abbia infinite situazioni uniche che possano accadere nel gioco siano meno rischiosi dal punto di vista del guadagno, banalmente. Quindi giochi come Subnautica, League of Legends, Fortnite, Hearthstone possono essere ottimi candidati per dei video su YouTube che funzionano da word of mouth, quindi quando qualcuno ti suggerisce un gioco è molto più probabile che tu lo compra. E quindi ha avuto molto successo, faceva vedere dei grafici delle vendite di alcuni giochi, la hype curve, come quella dell'inizio di No Man's Sky, in cui c'è un alto numero di vendite e poi scende a quasi zero, ed è un grafico che nel tempo non ti porta a vendere il tuo gioco, mentre il grafico del word of mouth è più stabile nel tempo, quindi ti permette di vendere maggiormente nel tempo. E questo era stato molto interessante, c'erano molte persone a guardare. Che altro ho visto? Un talk di Nordeus su come sia importante far parte attivamente della community e quindi dare alla community qualcosa come bootcamp o mezzi di incubazione oppure cose semplici come ad esempio un club sportivo di calcio. Accenni sulla Intel Gen 11, che nel talk ha fatto dei accenni sulla pipeline grafica, spiegava l'architettura, cose molto noiose.
Scusa, in che senso far parte di una squadra di calcio così per fare networking?
Quel che diceva questo tizio di Nordeus è che è importante da parte di una compagnia, sia un team o sia una compagnia di un certo successo come quella che è Nordeus, di restituire alla community ciò che la community dà alla compagnia. Quindi il successo di Nordeus viene restituito da loro stessi attraverso gli impiegati, cioè a cosa interessa dal punto di vista umano ai suoi impiegati, oppure i giocatori, che cosa vogliono i giocatori, oppure l'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento proprio, e quindi come queste attività collaterali possono comunque influire nel successo della società dal punto di vista della...
Ah, quindi si riferisce proprio a una società che magari si organizza per fare partite di calcetto, quelle cose lì?
Sì, sì.
Tipo anche. Team building?
No, il suo esempio sulla squadra di calcio si riferiva alla squadra di calcio che hanno messo su per i rifugiati che passavano per il loro paese. Molto interessante, anche se non proprio relativa alla GDC. Cos'altro? Un talk di Ubisoft sull'engine, sul loro engine, e di come cercano di spostare tutto dalla CPU alla GPU, perché la GPU è un bottleneck. E un talk di Samsung sul SDK.
Scusa, gaming. Chiedono in chat, chiedono quale engine.
Ah, questo non me lo ricordo. Non ho idea.
Era quello di The Division.
Sì, sì, esatto, mi ricordo.
Snowdrop.
Sì, esatto, The Vision, sì, confermo. E infine, concludendo, visto il talk di Samsung, parlava del Game SDK che hanno rilasciato.
Credo. Per fare giochi pieghevoli?
no, l'esempio che faceva del Game SDK è di questa funzionalità che ti permette di fare delle query alla GPU e per evitare il thermal throttling, quindi query sullo stato di temperatura.
C'era pure nel keynote di Unity questa cosa, Samsung era uno dei primi partner per questa cosa.
Esattamente, infatti il talk è insieme a Unity, e il tizio che era lì a parlare per Unity ha spiegato come ha utilizzato il Game SDK per creare questo plugin, come si chiama? Adaptive Performance, che uscirà per Unity prossimamente. Utilizza gli eventi termici della GPU per adattare le performance e quindi aumentare o abbassare il clock della GPU e della CPU, o abbassare il target FPS quando c'è una determinata temperatura che sale, in modo da ottenere un grafico che sia costante nel tempo, un target FPS che varia tra 28 e 30, se non sbaglio, 28 e 30 FPS. E niente, mostrava Mega City,
Ma quindi praticamente il concetto è che tu vai a renderizzare una cosa più brutta per evitare che la GPU si scaldi talmente tanto che poi tipo o il telefono si riavvia o si spegne o diventa bruttissima. Cioè,
sì, in genere c'è un degradamento delle performance perché automaticamente va in throttling e quindi cerca di lavorare di meno per raffreddarsi banalmente. Quindi quel che fai tu utilizzando queste API è analizzare la temperatura utilizzando delle callback, credo, e se la temperatura è critica puoi abbassare il livello di dettaglio o il target frame rate.
Però questa cosa su mobile normalmente non c'è, perché loro l'hanno messo in questo SDK ed è una cosa speciale, leggere la temperatura.
È una cosa Samsung specifica. Quindi,
quindi non, cioè, è una questione che non ci sono i sensori o una questione?
No, non c'è l'accesso. Infatti, anche per fare profiling è molto difficile. Alcune società immergono i cellulari di test, diciamo, in un bagno in modo da tenerli sempre al clock rate più elevato, perché altrimenti è difficile anche replicare un profile perché non sai che throttling hai.
Quindi questa cosa per adesso la fa solo Samsung?
Suppongo di sì.
Sì.
Interessante.
E questi sono i talk. A parte questo, l'ultimo link che posso condividervi è il progetto che abbiamo presentato con ARM, che può essere utile, può essere qualcuno può interessare. È un insieme di best practices con Vulkan per mobile.
Ok, magari lo linkiamo sotto al podcast. A proposito di ARM, ma questa cosa di leggere la temperatura, visto che è così performance critical, non sarebbe sensato pensare di inserirlo dentro, non so, fare un'estensione di Vulkan, di OpenGL, non so, farlo fare al driver direttamente? O c'è bisogno che il sistema operativo si metta tanto in mezzo?
Credo che c'è pure Android di mezzo, probabilmente.
Non ti so rispondere, non lo so.
Cioè, il sensore della temperatura viene gestito da sistema operativo, quindi cioè la GPU non ha la possibilità di dire mi leggo la temperatura. Cioè il driver, lato software che lo fa, chiedendolo al sistema operativo, cioè fa un giro della Madonna.
Beh, io credo che comunque il sensore termico sia comunque all'interno del GPU, quindi ci deve essere un modo per analizzare il sensore e capire il suo stato.
Ci sono tutti i counter nella GPU, il problema è esporli come al solito, si devono mettere tutti d'accordo, trovare un modo per farlo arrivare all'utente che collega, al programmatore che collega, no? La sua porta USB al telefono. All'epoca mi ricordo dovevi ricompilare il kernel, routare il telefono, era un casino, poi dipendeva da chi gestisce tutto lo stack. Magari ARM non gestisce tutto lo stack, c'è anche Samsung di mezzo per quanto riguarda il software, che versione dei driver utilizzano. E c'erano altre compagnie, diciamo, competitor che avevano più controllo dall'hardware al software e potevano, mi ricordo, offrire i hardware counters out of the box, diciamo. Ci sono anche ragioni, non è così, diciamo, automatico, anche se in realtà ovviamente il SOC in sé c'ha tutto dentro.
Sì, no, ma non è molto importante, perché alla fine, cioè, se chiami un API o ne devi chiamare due, ne devi chiamare tre, sì, vabbè, magari in futuro sarebbe forse opportuno, forse non metterlo in Vulkan, non lo so, perché è una cosa molto di sistema e non specifica della GPU, però dall'altro lato della medaglia non è che conti.
Ma secondo te invece leggerlo lato GPU non avrebbe una sua utilità?
No, non penso, perché a che ti serve? Cioè, le decisioni sul thermal throttling, a parte, vabbè, la GPU sicuramente c'ha alcuni bit e cose varie che controllano il power saving quando alcune unità vanno, diciamo, in modalità consumo ridotto e cose varie. Però la strategia generale è una strategia che decide il sistema operativo da fuori, e non è che se tu per esempio in uno shader hai accesso alla temperatura, non credo che ci puoi fare, anche se fosse possibile, non so se ci
quindi
puoi fare.
Quindi c'è anche la questione che è il sistema operativo che decide di tagliare le gambe alla GPU?
Alla GPU o alla CPU o a qualsiasi altra componente.
E quindi è lui che dovrebbe avvertirti di questa cosa, dovrebbe dirti guarda che ora io prendo la GPU e la tiro giù, quindi agisci di conseguenza. Questa cosa non viene fatta se non per adesso Samsung, o neanche, perché ti dà la temperatura.
Sì, diciamo che Molti, dipende poi dal cellulare, eccetera, non ti danno neanche la frequenza, né la temperatura, né niente, cioè tu sei completamente all'oscuro di queste decisioni, che ripeto, sono utili sia in fase di profiling, sia poi per cercare di fare una strategia migliore per quanto riguarda la composizione del frame. Però, vabbè, insomma, i dettagli...
Ma che strano.
Sì.
E passiamo agli eventi un po' più side. Prima off-onda dicevamo che alla fine la GDC è piena di riunioni di persone che si vedono fuori dalle aule. E Angelo, tu dicevi che sei stato alla riunione informale che ha organizzato Pessino su Rust, no?
Sì, 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 tra le altre cose questo è probabilmente uno degli eventi più interessanti. Andrea semplicemente ad una certa ha messo su Twitter perché non ci riuniamo, molto informalmente nella lobby di un hotel, in pubblico, quindi non era un incontro massonico, e c'era lui, c'era, diciamo, Johan, che è un altro oramai convertito, alcuni di Unity, ci stava Arseni di Roblox, e poi c'erano diversi sviluppatori proprio di Rust. E la cosa interessante, perché io non sono, diciamo, particolarmente un rastafariano, quindi ho chiesto sia ad Andrea sia a Johan quale fossero i vantaggi che loro vedono dal punto di vista della loro azienda sull'adozione di Rust. E Andrea mi ha dato una risposta interessante. Andrea è come al solito molto passionale, lui mi ha detto che per lui era anche un modo di essere più vicino al, tra virgolette, al low level, cioè di forzare, ed è questa è stata una prospettiva secondo me interessante, perché per la maggior parte del tempo quando parli di Rust parli di evitare certe categorie di bug in maniera statica, quindi controllata dal type check, che è un compromesso che noi facciamo sempre, nel senso anche in C, C++, perché voi puoi usare diversi strumenti di metodi formali di verifica, e se non fai cose in un reattore nucleare di solito non eccedi nelle verifiche formali, perché c'è un trade-off tra il tempo che ci spendi a fare questi livelli extra di formalismi, di theory improving, e quanto tempo poi ci guadagni nel non cercare alcune categorie di bug. Però lui non l'ha posta principalmente su questo ambito, ma su un ambito proprio di design di strutture dati e diciamo di data oriented programming e cose del genere. Per cui lui diceva, ho notato che mi forza in tutti i sensi, mi forza a fare un buon design del codice che risulta buono anche dal punto di vista delle performance, dal punto di vista poi in un futuro di decidere di quale parti vanno a mettere in multitrading o di cambiare decisione su questo aspetto. È una risposta, interessante. Non sono ancora del tutto convinto che sia esattamente vero, perché penso che per soddisfare questo theory improver, questo borrow checker, ci voglia abbastanza olio di gomito quando decidi poi di fare esperimenti in diverse strutture date, in diverse architetture del tuo codice. Però, insomma, è un punto interessante. E poi l'altro leitmotiv condiviso un po' da tutti lì, anche se c'è un sampling abbastanza biased, è che all'inizio sei scettico, poi ti viene la Madonna in sogno, e c'è un momento in cui tutto ha senso, in cui diventi un convertito per il Rust. Quindi è una qualità intangibile, per cui dopo un po' di tempo perso Rust ti converte e vedi la verità.
Sì, che è sempre un po' rischiosa come cosa, perché non sai mai che ormai sei troppo infognato, cioè investito troppo tempo e non vuoi dirti, esatto, che hai perso quel tempo.
Non sai se è la verità oppure è una Stockholm Syndrome a un certo punto di cui ti sei autopersuaso. È difficile dirlo, però era un po', diciamo, il tema riportato da parecchi link. E c'era anche un tema secondario di avere un codice di... Vabbè, a parte tutti sono d'accordo sul fatto dell'infrastruttura, dei package, cioè a parte il borrow checker, tutti gli aspetti al contorno di Rust sono eccellenti, su questo non ci piove. Però c'era anche un'idea di sia una speranza di muoversi via dal C++ in un modo o nell'altro questo è il progetto che ha acquisito più interesse, più hype e quindi anche più tooling, più infrastruttura, che è poi la cosa fondamentale, più che del design del linguaggio di per sé, ma anche dell'avere una community di gente che è abbastanza flessibile anche quando fai hiring a capire idee e trovare come valore.
Sì, tra l'altro c'è anche quello che Pessino è l'unico che adesso lo usa a livello professionale nei giochi, no?
Sia Pessino sia io hanno dichiarato di essere interessati a usarlo in maniera professionale, e c'è stato pure, perché poi c'è stata penso una RustCon, una roba del genere. Quindi si è parlato a questa RustCon in cui io non c'ero di Chucklefish. Sì, che hanno fatto un white paper, ora sto guardando ora. Chucklefish taps Rust to bring safe concurrency to video game. So how Rust is providing a stable future for Chucklefish.
Sì, mi sembra che tra l'altro l'avessimo commentata in chat questa cosa, che era questo gioco indie che era stato scritto in... sì, forse l'avevo letto questo white paper. Sì, era un po'
Witchbrook. Gioco tipo tipo Starbound, ma con i maghetti, sì, quello è tutto in Rust. Sì.
E comunque, tant'è, poi c'erano appunto anche gli autori di Rust che chiedevano insomma feedback e contatti con gente che
questo è interessante, che ci fossero direttamente gli autori, che c'è un feedback loop alla base, quello si lamentano tutti che manca sul C++.
Sì, vabbè, ormai il C++ è andato, non c'è una via di ritorno. Nel senso, invece... è andato per me come è andata OpenGL, senso oramai è questo standard enorme che deve soddisfare un miliardo di necessità diverse, e per cui è un committee enorme, per cui a un certo punto tutte queste tecnologie, quando diventano così massive, quando perdono il dittatore che fa scelte di design magari anche non condivise da tutti ma nette, trovi una tecnologia che tende a essere in modalità di mantenimento, quindi a diluirsi fra mille idee, ed è anche una cosa, cioè non negativa, nel senso, ad un certo punto quando diventi così grosso e se sei appunto non una roba che è posseduta da una singola entità che la controlla, insomma è un trend abbastanza inevitabile, per cui OpenGL non è che sia inutile, però chiaramente ha iniziato ad accumulare un sacco di roba negli anni. La stessa cosa mi sembra, la stessa traiettoria mi sembra di intravedere in questo committee enorme che fa il design di C++.
Vabbè, sì, poi è anche un po' la stessa cosa che succede anche un po' con gli engine, no? Anche Unity, Unreal hanno un sacco di legacy che devono mantenere, ad esempio JavaScript, prima di dire ok lo togliamo ci hanno messo anni e anni, e qualcuno che
sarà sono convintissimo che per la maggior parte delle cose di successo l'ingegnerizzazione non riguardi cercare di fare le cose tra virgolette per bene, nel senso di un concetto estetico di bello, ma del tenere questa barca, insomma, che diventa sempre più enorme, e l'arte e anche la scienza dell'ingegnere è nel capire quali sono le priorità, capire quali sono le cose, non nel cercare di fare il design bello. E penso sia una cosa in qualsiasi prodotto di grande successo, perché quando è un prodotto di enorme successo, che succede? Che non hai più tempo di dire ah no, ma io mi faccio le mie dimostrazioni su carta, il mio ottimo, ma c'è gente che lo vuole usare, che ti chiede feature, che ti chiede di aggiustare cose, di modificare cose, e la maggior parte del tempo è mangiato dalla produzione, dalla gente che deve shippare, deve fare cose.
E a proposito di Unity e di linguaggi, Unity sta puntando molto su C#, scrivendosi un compilatore praticamente che massaggia il codice parecchio. e ora hanno anche presentato questo inspector per cui vedi direttamente cosa fa il nuovo compilatore, quindi riesci a fare, cioè te la vendono come se potessi fare quelle ottimizzazioni, quei ragionamenti che poi vai a fare normalmente se usi C++. Cosa ne pensi di Burst?
Ah vabbè, quello è fatto da, cioè io non lavoro Unity, lo conosco un pochino perché lo insegnavo alla Vancouver Film School, ma non ho dubbi che quello sia abbastanza un capolavoro anche per la gente che c'è dietro. Chiaramente immagino che la maggior parte della gente che usa Unity usa C#, quindi loro sono un po' legati a questa legacy, però di per sé si stanno muovendo benissimo, ma un po' in tutti i campi, anche dal punto non solo di questo del linguaggio, ma anche se vedi grafica, machine learning, networking, stanno assumendo tutto il talent che c'è in giro e i risultati si vedono.
Vabbè, sì, invece Epic, che ha sempre avuto questa cosa di dire ah, noi invece siamo C++, che è più veloce, adesso in questo talk che ha fatto ha detto che hanno velocizzato i tempi di compilazione, che sono sempre stati un po' una delle maledizioni di Unreal. Compilare Unreal è sempre stata una cosa terribile, e hanno anche sostituito l'hot reloading dal loro, che boh, a quanto ne so io funzionava sì e no, e hanno messo Live++, che era fino a qualche giorno fa era un prodotto a pagamento che potevi provare, c'era quelli che l'hanno fatto che avevano praticamente contatti diretti, se lo volevi provare glielo chiedevi, e ora invece te lo trovi dentro Unreal gratis che funziona. Noi al lavoro l'avevamo anche provato e devi fare le cose un minimo in un certo modo con un po' di cura, però a quanto pare funziona molto bene, quindi c'è un po' questo doppio approccio.
Sì, diciamo che quello è un discorso un po' personale, perché chiaramente con C#, Unity ha sempre avuto hot reloading, perché C# è fatto in moduli separati e poi gittato, mentre Unreal si è dovuto inventare un po' di workaround. Però il fatto del compilatore nuovo di C# che Unity sta facendo è per questione di data oriented, no? Quindi questo comunque diciamo è una roba che Epic, essendo legata al C++, non può fare altrettanto facilmente. Però la cosa interessante, al di là insomma delle singole feature che sono Live++, io sono proprio un fanatico del live coding, quindi ben venga, anzi secondo me quella è una rivoluzione nei linguaggi molto più interessante rispetto a varie idee di sintassi semantica, l'idea del workflow. Però no, dicevo, la cosa interessante che mi sembra di notare, poi è difficile dirlo, da parte di Epic, che forse sulla scia del successo e dei soldi acquisiti con Fortnite stanno reinvestendo anche in gruppi, anche in hiring di gente molto brava. Quindi magari nel futuro ne vedremo più, insomma, un back and forth fra questi due engine.
Sì, tra l'altro Unity ha assunto Stab, giusto?
Chi?
Quello che ha fatto Claybook.
Sebastian.
Sì.
No, boh. Sì, con quello di Claybook. Sì, l'ha assunto.
Che lui invece ha usato Unreal per fare Claybook.
Sì, vabbè, ma... che... Sì, diciamo che... lui è bravissimo, un ex Ubisoft, e anche lì in Ubisoft ha fatto cose dal punto di vista tecnologico interessantissime. Quello che gli annoto che non c'entra mo con la questione di Unity e con la decisione molto intelligente di assumerlo, è il fatto che lui ha fatto un gioco facendo, secondo me, l'errore fanno quelli che sono molto con una mente tecnica, cioè di fare un gioco attorno a un'idea di una tecnologia fichissima che però non necessariamente aveva un gioco fichissimo attorno. Quindi avere una priorità di esplorazione tecnologica rispetto a una priorità del prodotto. Però in Unity questo problema non ce l'avrai, quindi secondo me è un hire perfetto.
Sì, poi quello era un gioco molto sperimentale, quindi non so bene come ci abbia investito, ma ci sta che il fattore di rischio fosse altissimo. E tra l'altro mi viene da pensare che adesso che Epic va in giro a dare soldi agli sviluppatori, l'avesse fatto un pochino dopo, o magari è ancora a tempo, non so come funzioni, no? Poteva anche rischiare un pochino di più, perché lui tra l'altro è uscito da quel gioco in realtà. E c'è stata anche, sì, anche Apple tra l'altro si è messa a investire sui giochi, non so, mi dà l'impressione che stiano molto investendo per far vedere di avere un, come si dice, un sottobosco di giochi, sì, molto variegato nei loro store, anche nella community di sviluppo.
Beh, diciamo che Unity non ne aveva bisogno, però è sempre un'iniziativa interessante, perché Unity è l'engine su cui ci fai tutti i generi di giochi, anche giochi super sperimentali. E anzi, io mi sono sempre chiesto, questa è una cosa che poi ho anche posto ai varie persone da entrambe le parti, se una delle forze di Unity, o almeno che uno degli aspetti per cui ha portato questa varietà di giochi, è il fatto di almeno inizialmente non avere nessun sistema di editing di livelli built in. Quindi tu quando apri un Unreal, un certo numero di strumenti che più o meno ti rendono facile fare first person e third person giochi del genere, un po' come anche Hammer, come
sì,
insomma quello di Doom, eccetera. Mentre quando aprivi Unity, hai un blank slate, puoi mettere delle mesh, però non hai strumenti per cambiare asset, e questo magari ha... Cioè, è una cosa interessante la relazione fra queste scelte di tool che dai a una community e poi il risultato finale, cioè quando c'hai un milione di creativi, cosa ci fanno, e la responsabilità che hai magari anche nell'introdurre ogni singolo nuovo tool o cambiamento alla UI o al workflow, e le ripercussioni che questo può avere, no? Che un tool di Unity può avere sulla comunità della creatività degli indie games. Questa secondo me è una cosa molto interessante da pensare.
Sì, tra l'altro Unity ha introdotto anche come lo chiamano? Node Graph,
sì,
si chiama. Che...
Ora hanno introdotto lo Shader Node Graph e hanno acquisito una delle più grandi plugin che si erano formate per creare livelli. Quindi ora in verità la situazione è cambiata, loro hanno una specie di level editor anche molto figo. E quindi chissà se questo poi nel futuro influenzerà il
sì, però è abbastanza generico comunque, cioè alla fine hanno preso ProBuilder, che è un, penso tu ti riferisci a quello che è,
sì,
un,
sì, esattamente,
alla fine ce l'ha anche Unreal, è un po' tipo Greyboxing,
sì,
mesh editor molto semplificato,
sì, sì, sì,
però appunto il focus di queste due cose penso sia più che altro permettere ai designer, ai grafici, di fare cose senza che i programmatori debbano stare lì in mezzo, certo, in maniera che sia più veloce la loro iterazione.
Ma infatti quello che fanno loro è vedere, no, un po' che cosa succede, come Unity è usato, e poi magari di decidere, ah vabbè, allora ci facciamo un tool, lo compriamo un tool in house, perché comunque ci sono N persone che già hanno trovato questo workflow, quindi è un modo di design a posteriori, che è una scelta molto interessante, però anche ProBuilder, che come dici tu è molto generico, però c'ha un concetto sostanzialmente, o almeno, se non un concetto, ma ti incanala nel pensare a stanze e a muri e cose. È molto meno utile se vuoi fare un gioco, per esempio, nello spazio, se vuoi fare un gioco come Kentucky Route Zero,
sì,
no?
Sì, niente, non fai cose organiche, comunque.
Non fai cose organiche, non fai cose... Cioè, fai cose che... Magari non fai una cosa su, non lo so, su un pianeta sferico bizzarro, no? Cioè, ti incanala un po' il fatto di avere un tool così veloce, che però fa una cosa specifica. Mi chiedo se cambierà un pochino il tipo di giochi che escono, perché ora c'è questa cosa che è molto veloce, e per fare questo tipo specifico, diciamo, di asset.
Sì, che poi in realtà probabilmente quello che succedeva prima dell'avvento di ProBuilder gratis, che almeno anch'io mi ritrovavo a fare queste cose quando facevo i prototipi, è che prendi il cubo, prendi la sfera, li deformi, e alla fine è più o meno ProBuilder è quello fatto meglio, cioè fare muri con dei cubi schiacciati, bene o male è quello. Certo. Quindi secondo me non influirà così negativamente.
Certo. Così no, beh. No, ma io non penso neanche, è solamente più che altro la peso della responsabilità, che non so se sentono, se devono sentire, ma del fare un engine che viene usato per così tanti giochi di così tanti generi diversi e pensare, oh vabbè, che cosa succede se ci metto un editor ora di non so, di fiumi, che usciranno 20 sì. giochi in più che fanno fiumi.
Sì, un po' molto carino. La stessa cosa ce l'hai anche su tutte le cose integrate che mettono. Ad esempio, adesso hanno messo l'integrazione di R e un'integrazione di NaPurchase, per cui c'è questo sistema, hanno fatto vedere che tu crei le tue gemme, le tue currency in game, decidi quanto costano, decidi che item ti danno l'inventario, cioè la gestione dell'inventario, chiami un grafico, gli fai fare la UI, lo monti, è finito. E certo, questa cosa rischia un po' di far esplodere più di quello che c'è adesso di certo. NaPurchase, tutti i giochi con le monetine, visto che tanto certo. ci vuole poco, okay.
Però perché io poi ho parlato proprio con alcuni designer, diciamo, della UI e dei workflow, loro quello che mi hanno detto, che è una risposta molto interessante, appunto, è che per un sacco di cose quello che guardano è quello che già sta succedendo, e cercare di creare tool più streamlined lì dove c'è già, diciamo, quel trend e quella richiesta. E da quel punto di vista lì c'è una soluzione, un'idea abbastanza ragionevole.
Sì, poi vanno anche un po' a cavalcare la keyword, un po' la moda, per cui uno dice, vabbè, rimango qua perché c'è questa cosa X, tipo qualche anno fa avevano tirato fuori i mini agenti di machine learning che non si è cagato quasi sì. nessuno, però magari ti fanno creare un po' di bias psicologico verso mm-hmm.
La cosa che invece che menzionavi di Apple, secondo me è interessante, perché Apple era mai sbilanciata sui videogiochi, anzi li ha sempre visti forse un po' come una cosa in più. Infatti io ero molto entusiasta dalle app su Apple TV, ma poi non se ne è fatto niente, perché loro non hanno fatto controller, non hanno fatto nulla indirizzato ai videogiochi, e chissà che magari questa iniziativa nuova non spinga un pochino di più a Apple a considerare i videogiochi come una parte importante del loro business, e magari anche, non so, di fare un Apple controller un giorno.
Sì, ma tra l'altro sembra che ci si siano messi molto molto seriamente, perché hanno fatto proprio una scelta di curare sì, questo sì. questo arcade che hanno fatto, che poi sostanzialmente è una specie di Netflix piccolo e boostato dei giochi, cioè hanno scelto tot giochi, se li sono fatti mettere in esclusiva mobile, giochi che anche magari erano per PC, ma li hanno aiutati, gli hanno dato supporto, quindi cioè, probabilmente hanno anche assunto o spostato molto personale sul fare questa cosa.
I giochi che hanno messo sembrano molto carini, la cosa interessante è che, se non sbaglio, se hai la subscription, cioè il gioco completo senza...
Esatto, sì. Questa cosa credo sia obbligatorio avere la subscription, sì, esatto, cioè non c'è altro modo.
Sì, mi sembra di avere che hai la subscription, però il gioco è pagato e finito, quindi non ci devi spendere cose sopra.
Sì, tra l'altro non ci sono neanche gli ADS, cioè proprio hai un'esperienza completamente pulita da tutte esatto. le menate dello store, che è un cambio epocale, perché normalmente... il loro mercato era finito per diventare tutto gratis, tutto con la DS.
Sì, è interessante secondo me, non so come se sono l'unico a pensarla così, ma mi sembra una cosa molto molto interessante.
Sì, anche perché poi c'era sempre il problema che i giochi uscivano su Steam magari a 30 euro e su iOS, se li facevi uscire a 5 euro la gente si scandalizzava perché costavano troppo, magari lo stesso identico gioco, così magari riescono a far diventare un po' più sano il mercato rispetto a quello che era diventato. E invece su Unity c'era quella cosa dei loro services, sia di ADS che di multiplayer, che hanno fatto vedere che hanno questi service di ADS, che non ho ben capito in quali termini, perché loro sono stati ovviamente vaghi, ma hanno detto che anche Epic li usa per acquisire utenti per Fortnite, quindi io immagino che si tratti di loro che usano gli ADS per postare annunci e non dall'altro lato. Invece dal punto di vista di multiplayer hanno fatto vedere Rocket League, Titanfall ed Apex Legends, parlando dei loro servizi di multiplayer, che non so se vuol dire che hanno dei server, se vuol dire che hanno dei server con una libreria, con delle API, a che livello, non l'ho capita questa cosa.
Non lo so, però è molto Probabilmente quando parlo, se dovessi buttarmi, immagino che parlino della parte, diciamo, di matchmaking e di gestione di tutta quella parte lì, insomma, un po' come su Xbox, iLive e cose varie. E il fatto che lo utilizzassero, insomma, i titoli di Respawn, dove EA si sente alle sue librerie belle impacchettate che puoi adoperare nel tuo gioco e ha chiaramente i suoi server, il suo supporto. Quella è stata una cosa molto, molto interessante da vedere. Ne vorrei sapere di più, ma non ne ho idea.
Devo chiedere, tra l'altro, Battlefield ha sempre avuto problemi, anche Battlefield 1, problemi di server, matchmaking non lo ha mai avuto. Tu fai un party con i tuoi amici, entri in un server e non si sa per quale motivo o qualcuno rimane fuori o entri in due server diversi e ti splitta il party. Quindi capisco che abbiano fatto questa scelta di provare qualcos'altro. E tra l'altro poi Battlefield ne ha risentito direttamente, perché la sua utenza è bella che è scesa quando è uscito Apex.
Beh, diciamo che per ora Respawn è l'unico studio di EA che è riuscito strenuamente a resistere al canto delle sirene della tecnologia condivisa e dei sistemi condivisi di Electronic Arts. Loro sono molto, molto, molto indipendenti proprio come spirito, come studio. Chissà per quanto questa cosa, insomma, resterà vera, però per ora sembrano quelli che, insomma, chiaramente prenderanno da EA tutta la roba che pensano abbia senso per loro. Non è che non immagino che siano in lotta con chi li possiede poi alla fine, no? Però non mi sembra che, insomma, ieri riesca, tra virgolette, ad imporgli o comunque a vendergli le loro tecnologie sviluppate internamente per gli altri studio per ora.
Sì, poi immagino che debbano comunque convincere quelli coi soldi a fargli fare questi cambi rispetto a quello che per loro magari è sicurezza, o magari lo vedono anche come un ammortizzare i costi di quelle spese che poi fanno su
Beh, loro non sono neanche... Respawn non è che ha Electronic Arts come publisher, loro sono stati comprati, quindi in teoria EA può fare quello che vuole, poi in pratica non è che a EA c'hanno la frusta e ti vogliono far fallire pur di imporre decisioni, insomma, del genere. Però è interessante,
per fortuna.
Da tutti gli altri studio invece oramai sono su Frostbite, o comunque EA ha proprio nel suo DNA l'idea di cercare di trovare tutte le cose che funzionano all'interno della società e di cercare di fare leverage sulla loro dimensione per condividere tutte le cose che hanno notato andare bene, che non è neanche un'idea di per sé tanto, tanto bizzarra.
Tra l'altro Unity ha anche presentato la volta scorsa con l'ultimo keynote il nuovo layer di networking con la demo FPS e ora ha presentato l'editing e il supporto per Stadia. Tra l'altro questa cosa dei server multiplayer, non so se c'entra qualcosa l'accordo con Google, non so se loro avessero già delle infrastrutture fisiche o se si sono appoggiati a loro, però si sta molto spostando sul networking, nonostante questa cosa strana, per cui se vai su Stadia loro ti dicono no, perché il networking metà va via, metà rimane.
Non è il mio campo. La cosa invece interessante al GDC riguardo al networking è anche la parte di Network Next, invece, che è stata una presentazione di cui mi sono dimenticato,
cioè?
ma da ignorante. È questa startup fatta da Glenn Fielder, non so come si pronuncia il suo cognome, che è uno, diciamo, degli esperti di networking e videogiochi in varie società, e ora ha fatto questa startup per fare un'infrastruttura di networking dove hai una minore varianza nella latenza.
Ma è quello Gafferon Games?
Esatto, Gaffer. Sì.
Ah, ma lui ha lavorato ad Apex? Ha fatto dei tweet dove diceva che aveva lavorato al networking di Apex, che il networking di Apex era allo stato dell'arte, che avevano fatto una roba perfetta, perché erano usciti dei video di gente che diceva che Apex laggava in certi modi.
Il lag, sì. Forse non ho capito male. Io ho inteso che lui non ci avesse lavorato in prima persona, ma che stesse dicendo che insomma la gente di Epic c'ha le palle, cose sicuramente ce l'avrà, e che quindi non sono gli ultimi degli stronzi. Però non mi era parso, forse ho letto male.
Sì,
Comunque,
io
sì.
avevo intuito che lui avesse fatto una specie di consulenza perché avevo visto che era stato preso in questa Next e ogni tanto faceva questi tweet che volevano cambiare internet, anche fatto un post di qualcosa
No,
di
lui l'ha
Meta
proprio
Record che
fondata.
dicevi, sì. Ah, l'ha fondata proprio?
Sì, è la sua startup. E insomma, se vi interessa la roba di networking, le slide sono molto anche comprensibili.
Sì, parlava di
Sembra una roba
come cambiare
interessante.
proprio l'infrastruttura di internet per togliere un po' di latenza, aggiungere stabilità, però vuol dire che devi andare a cambiare proprio tutto lo stack.
No, quello che dicevo era semplicemente, da quello che ho capito, che tu quando chiedi di far fare il routing a un pacchetto da una parte all'altra, il routing è ottimizzato per n considerazioni di prezzo e di banda, cosa che magari è meno interessante per i videogiochi. Quindi lui ha dimostrato che prendendo delle route più indirette, alle volte ottieni delle metriche migliori per quello che interessa ai videogiochi. E quindi questo, diciamo, penso sia il principio fondante, il fatto di cercare di trovare delle route migliori per le metriche, soprattutto di latenza e di varianza della latenza, cioè di jitter. Poi c'è presentato un'idea di mercato dei route, che non ho idea di come vada in pratica, però non penso che lui pensasse, non so, di cambiare, non so, i protocolli e o infrastruttura fisica, ma di creare un diverso sistema per cui potevi avere l'opportunità di avere routing migliore.
Ah, me lo guarderò, me lo guarderò. E sulla GDC direi l'ultima cosa su rendering. Non so se puoi fare un commento su, non so se li hai visti, i due, diciamo, entrambi Unity e Unreal ogni volta pubblicano qualcosa per far vedere che ce l'ha più lungo sul rendering. E Unity ha puntato sul rendering fotorealistico in frame rate interattivo, che di solito vuol dire più o meno un frame al secondo, e questo come possibile sostituzione di rendering offline che ci mette ore a frame, quindi velocizzare iterazioni di filmmaking. In particolare hanno fatto uno spot pubblicitario insieme a BMW. E Unreal invece ha fatto vedere due video, uno con Quixel, che non ho ben capito se siano stati acquisiti o meno, che Quixel è quell'azienda che fa photoscanning e vende, credo, ha una libreria di modelli scansionati con tutti i materiali, PBR, eccetera, e un pezzo, sembrava un trailer di un qualcosa che non ho capito se sarà un film, un cortometraggio, un mediometraggio, una miniserie fatta da Trilateral con un regista che normalmente fa film, credo, non so, che si chiama Troll, in cui c'è questa personaggio femminile nel bosco renderizzato molto figo, e poi hanno fatto vedere sempre interazione in tempo reale con un tablet che usava in shadow tracking per muovere una camera, faceva vedere che potevi cambiare l'apertura, cambiare le dimensioni delle luci, delle area light, come se fossi dentro uno studio, però in maniera molto veloce. Faceva vedere che c'era RTX, per cui nei riflessi della roba di vetro potevi andare a inquadrare, mettere a fuoco gli oggetti che stavano dietro, riflessi piccinissimi. Diceva che quindi anche loro puntavano un po' al filmmaking, diciamo. Non so se hai visto queste due cose.
Non li ho visti, cioè so di che parli, ma non li ho ancora visti. Però in generale, sì, tutte e due gli engine cercano di cioè non cercano, hanno come mercato ulteriore il filmmaking. Questa è una realtà oramai da tempo, insomma, non è una novità che scopriamo proprio oggi. Unity penso abbia anche ora un'integrazione con il Syngraph di Pixar, insomma diversi standard, ed è una cosa importante, insomma il filmmaking si sta muovendo in quella direzione lì, sia per Previsma, anche per lighting e cose del genere. D'altronde con film che sono sempre più fatti in green screen e in motion capture, avere la possibilità di vedere la scena o un'anteprima della scena direttamente sul set di motion capture è una cosa molto interessante. Già da Avatar crearono un sistema del genere, perché tu potevi avere un tablet che faceva da telecamera virtuale, per cui tu vedevi il set in CGI insieme agli attori, cose del genere. E si ci stanno muovendo tutti, quindi sia sistemi in-house delle varie società di visual effect, quindi per esempio Disney c'è il suo, ce n'è un paio per scopi diversi, c'è uno per animazione, ce n'è uno per lighting, ma è una cosa insomma abbastanza comune oramai, e sia gli engine che cercano appunto di creare i loro insomma hook e di ascoltare a quella parte di mercato.
Infatti Unity ha preso anche Blomkamp a fare, non so bene come sì. siano i soldi, se gli hanno dato dei soldi apposta, ma lui adesso c'ha questa specie di azienda con cui fa sperimentazione, fa dei cortometraggi, mezzi mediometraggi con Unity.
Sì, poi c'è anche diciamo un interesse fra alcune startup e meno startup di fare film in VR, per cui di nuovo con l'uso di engine. Industrial Light and Magic usa Unity per robe di attrazioni interattive tipo in parchi giochi, ma anche altre cose diciamo che sono a metà fra il videogioco e i film, e hanno un dipartimento chiamato ILMX dove fanno queste cose, e quindi niente, è decisamente un trend
Tra l'altro l'hai visto Love, Death, Robots di Netflix?
Di nuovo ho visto, però non l'ho ancora visto. No, non l'ho ancora visto.
Perché quello sono praticamente 18 cortometraggi, di cui probabilmente 17 sono quasi tutte CG, e ce n'è uno che è diciamo mezzo filmato, mezzo 3D, lavorato sull'immagine filmata, però poi sono tutti CG con stili diversissimi, dal fotorealistico al fumettoso al semi 2D, con tutti studi diversi. E lì tra l'altro io vedendoli mi chiedevo, ma chissà se questo qui l'hanno fatto in tempo reale, se con cosa l'hanno fatto, solo che poi nei titoli di coda non sono riuscito a vedere informazioni a riguardo.
Sì, non so se questo specificamente, però è da parecchio che alcune produzioni di cartoon in 3D sono fatte in tempo reale, anche uno dei, mi sembra uno dei Transformers, non vorrei serie, ma questo parecchi anni fa già. Comunque, in generale no, questo non è diciamo un trend oramai iperaffermato, quindi è una realtà dell'industria, non c'è alcun dubbio.
Ok, direi di chiudere con la GDC, così possiamo tornare un attimo in Italia, e non so se tu vuoi tornare in vacanza.
Sì, probabilmente tra un po' staccherò, perché sto in Messico e non ho ancora fatto un bagno.
Ok, allora qui ci sarà il nostro magico taglio.
Rieccoci, come anticipato da De Giallo, la puntata si chiude qui, questa prima parte. Ci vediamo tra una settimana, meno di imprevisti, con la seconda parte e con il post mortem di Nantucket con i ragazzi di Picaresque Studios. Grazie per l'ascolto, tante belle cose, alla prossima, ciao!